Buonasera a tutti da Tony Graffio. Anche questa sera siamo nelle catacombe di Radio Atlanta e vi parleremo dei poteri delle tenebre, Dracula, il manoscritto ritrovato, intervista. Abbiamo con noi Matteo Curtoni, Maura Parolini, autori e traduttori di questo libro, e poi abbiamo con noi Lady Darkness che dopo interverrà e ci aiuterà a dirimere questa trasmissione. Allora, iniziamo a dire che nel 1900 lo scrittore islandese Valdimir Asmundsson tradusse Dracula, il celebre capolavoro gotico del 1897 di Bram Stoker. Lo stesso anno, con una prefazione di Stoker sul giornale da lui fondato e diretto, Fialkonan. In realtà, però, il romanzo che gli islandesi leggevano non era il Dracula che conosciamo. Eppure nessuno si era mai accorto di nulla, fino a quando, più di un secolo dopo, il ricercatore olandese Hans de Roos ha fatto una scoperta sensazionale. Asmundsson non si era limitato a tradurre Dracula, ma ne aveva scritta una versione del tutto diversa, rielaborando la trama e aggiungendo nuovi personaggi. Il risultato è un romanzo più breve, più erotico e forse persino più ricco di suspense dell'originale. Tanti sono i misteri che circondano il manoscritto. L'apparato critico a corredo dell'opera fornisce indizi interessanti su un enigma che metterà alla prova gli appassionati di questo classico della letteratura di tutti i tempi. E quindi diamo la parola a Matteo e Maura, che magari ci racconteranno meglio com'è possibile che questo libro sia passato così sotto silenzio per tanti anni.
Allora, buonasera intanto a tutti. Ma uno dei motivi probabilmente è che al tempo il discorso dei diritti delle acquisizioni e delle traduzioni era ancora molto indefinito, era un po', poteva essere anche un po' il Far West, chissà come venivano gestite queste cose, e certamente non c'erano i controlli che abbiamo oggi. Sembra già quasi fantasioso che un romanzo, sì che poi ha avuto successo, però un romanzo impegnativo come Dracula, di tutti i paesi, venga comprato e tradotto proprio in Islanda, 2 anni dopo l'uscita. Però è quello che è capitato. Gli islandesi per un secolo, anzi di più, hanno letto un Dracula che era completamente diverso, e possiamo veramente, non è un'iperbole dire che è completamente diverso da quello classico. È un Dracula, tanto per cominciare, più breve, perché tutta la seconda parte, la parte che si svolge a Londra, è stata tagliata e in qualche modo riassunta. È un affascinante, strano bignami quasi della storia, che poi comunque è molto cambiata. Anche ci sono personaggi che non ci sono nel Dracula di Stoker, situazioni non parliamo adesso, purtroppo peccato dover limitare gli spoiler, però lo facciamo perché alcune cose sono effettivamente clamorose, non solo penso ai suoi servitori,
d'azione, se posso, anche più d'azione la seconda parte, e anche la prima ha delle grandi differenze. Chi ama Dracula, secondo me, deve leggere assolutamente quest'altro, perché è anche bella la rielaborazione del mito. Cioè, tutti noi quando leggiamo Dracula poi ci immaginiamo, va bene, ma ci diciamo, ma se fosse qui, se accadesse qui, se potessi intervenire e renderlo più mio, cosa farei? Asmundsson l'ha fatto. Poi tra l'altro si è anche scoperto che il giro di Dracula è stato persino diverso, perché è passato anche dalla Svezia, dove ne sono uscite 2 versioni, una più breve come questa e una più lunga, per cui è stato... E poi è stato il feuilleton, perché in Islanda Asmundsson l'ha pubblicato sul suo giornale a puntate, per cui lì c'era proprio...
Dracula non è mai stato concepito per essere suddiviso a puntate, ma lui l'ha fatto.
Ed è fantastico. Noi siamo degli appassionati di horror, ok? Sì. Siamo degli appassionati di Dracula e di vampiri in genere, e quando ci è capitata l'occasione ho detto no. Cioè, dobbiamo assolutamente, è stato, e devo dire che ci sono molte note, ovviamente, perché Hans de Roos, che è quello che l'ha scoperto e ha curato l'edizione, ha curato la traduzione, ci ha tenuto particolarmente a mettere delle note per far capire al lettore quanto fosse diverso gli interventi e tutto quanto. però io e Matteo, quando traducevamo i vari capitoli, le note le lasciavamo alla fine proprio per poter essere presi dal ritmo, anzi eravamo presi dal ritmo, non volevamo smettere.
Sì, fermarsi per dedicarsi alle note, fare una
dove
pagina,
c'è proprio un cambio di stile.
Pagina e interrompersi tre volte per una nota pur interessantissima era impossibile, semplicemente.
Buonasera a tutti, allora avete parlato di Dracula e quindi mi sento chiamata in causa.
Allora,
sentite solo voce.
È la nostra ombra.
E quindi facciamo un passo indietro. Tutti conoscono Dracula, è nel nostro immaginario collettivo, ha un significato e, come dicevi tu, Maura, è un'idea, un archetipo che ci accompagna. Ma la differenza di questo Dracula si nota sin dall'inizio, perché è un racconto. Prima di tutto, però, io vorrei capire perché avete scelto questo, perché questo libro vi ha scelto o voi avete scelto il libro?
Ottima domanda.
Io sono incappata, ricevo newsletter di ogni tipo, intanto dico: ma mi sono iscritta a questa cosa che... tra le tante newsletter è arrivata una che diceva: il Dracula islandese. Cioè, cos'è? Quando ho visto che si trattava in realtà del Dracula di Bram Stoker, ma tradotto e adattato anche al pubblico islandese, ho detto no, va fatto anche in Italia, cioè la gente, gli appassionati, ce ne sono tanti, devono conoscerlo. Per cui abbiamo contattato la Carbonio, con cui già collaboravamo come traduttore, abbiamo detto no, dovete... e loro hanno capito, devo dire, subito al volo, si sono appassionati al progetto e ce l'hanno.
Sì, è un progetto che ha coinvolto tutti quanti. Allora, sì. In casa editrice, chi poi la bravissima Olimpia Ellero, che ha rivisto le bozze della nostra traduzione. Sì. Insomma, eravamo tutti veramente calati
ed entusiasti. Poi noi a casa abbiamo un fotogramma proprio nel nostro antro traduttorio. Abbiamo un fotogramma.
Un ingrandimento di un fotogramma originale di Nosferatu, dove si vede Orlo che si staglia sulla nave, sul ponte della nave, stampato, ingrandito e incollato su una lastra, su un pezzo di legno.
È vero, un pezzo di legno,
e più o meno è lì accanto al televisore che ci guarda tutto il tempo mentre noi lavoriamo, e è stato di grande ispirazione. Comunque,
e ce l'ha chiamato, cioè secondo me è stato
più o meno, sì.
Maura, Matteo, volevo capire meglio come e quando avete iniziato a appassionarvi all'horror?
Io da bambina mi ricordo la prima cosa è Belfagor. Cioè, Belfagor è stato il mio mi ha dato l'imprinting. E io, tra l'altro, abitavo in questa casa dove c'era un lunghissimo...
Ecco, Belfagor, ricordiamolo,
è una serie francese
televisiva,
esattamente,
bianco e nero, ancora
strabianco, straneggio, proprio non c'è, e dove c'era questo fantasma del Louvre, si diceva, che era una specie di figura appunto ammantata di nero, che vagava per le sale appunto del museo. E io mi ricordo che ero seduta al tavolo della sala, in fondo al corridoio avevo l'attaccapanni e c'erano proprio attaccati i vari cappotti, eccetera, e nella penombra io vedevo Belfagor. Quello è stata la mia, ma era paura, sì, ma anche qualcosa che ti attira, no? Tu dici: no, voglio andare a vedere, voglio capire. Per cui da quello poi è stato ho continuato. Poi Agatha Christie, che lo so, non è horror, ma fa parte comunque di un immaginario inquietante, cioè anche se vuoi dell'oscurità dell'essere umano, non sempre solo dei mostri fuori, ma dei mostri dentro che fanno altrettanta paura.
E tu, Matteo, invece?
Io vorrei dire che me lo ricordo, ma purtroppo no, quindi mi devo basare sui racconti che mi fanno ogni tanto i miei genitori. Pare che io, ancora molto piccolo, mi divertissi molto a disegnare vampiri, pipistrelli, mostri in generale, erano proprio la cosa, chissà, che mi rendeva felice. Lì forse più della paura era l'attrazione dello strano, dell'inconsueto, di quello che è diverso da noi, e effettivamente mi è sempre rimasta. Per cui dal vampiro, se vogliamo, ad Alien, spostandoci direttamente alla fantascienza, per me tutto quello che è altro da scoprire o incomprensibile addirittura per me è interessante.
Ecco, Lady Darkness, secondo lei come mai l'uomo e anche i bambini, i giovani, hanno bisogno di esorcizzare le loro paure attraverso questi generi così spaventosi?
Sempre di più e sempre con maggiore attualità. se noi osserviamo quello che succede nella vita quotidiana, l'orrore è presente ed è purtroppo anche inaffrontabile. E allora attraverso questi miti, queste leggende, queste storie, l'essere umano dalla sua più prima apparizione ha avuto bisogno di avere anche un confine e affrontare le proprie paure, allontanarle. Infatti l'horror è il genere, il noir, il thriller. Affrontando le proprie paure, l'essere umano fa un passo avanti. Le favole, i racconti, il linguaggio, la mitologia, ma anche il cinema e la narrativa, altro non sono che delle forme come delle istruzioni per l'uso. Quindi, sapendo affrontare i mostri immaginari, è un po' una fuga per il presente. E questo ci riporta anche al tema: che cosa sono i vampiri? Maura, Matteo, quanti ne avete incontrati e che cosa sono per voi questi esseri? Sono affascinanti, misteriosi, pericolosi? Dracula lo conoscono tutti, ma raccontiamolo con poche parole.
Allora, per me non sono solo intanto ci credo, cioè per me esistono, cioè il Dracula, quello che ti succhia il sangue.
Poi esistono, ci sono persone che ti succhiano l'energia, cioè
questi vampiri energetici, esatto. Quelli che si chiamano vampiri energetici, ed è vero, quelle persone che sì. Tu incontri dopo un po' si dice no,
basta, cioè,
tra l'altro c'è un esempio molto divertente, apro e chiudo velocemente una parentesi, nella serie What We Do in the Shadows di Taika Waititi, che è una commedia sui vampiri, è un finto reality dove i vampiri si raccontano. Uno di questi è un vampiro energetico, che è quello che stordisce tutti quanti con le sue storie noiose, e mentre stordisce gli altri succhia l'energia.
È un tecnico di computer, purtroppo non dobbiamo dire
un ragioniere con le decisioni.
No, è il più pericoloso di tutti, ecco.
Comunque, temibile. A parte il fatto che appunto ci credo, per me sono c'è qualcosa di spaventoso nel mondo e dentro di noi, ed è qualcosa che va combattuto. Può essere Dracula perché sì, è anche affascinante questa idea del sangue, poi tra l'altro il sangue è anche erotico, cioè tocca anche tante non so, Jason che t'ammazza e basta, cioè non ha nulla di erotico, se vuoi Michael Myers che non ha nulla di erotico, a parte le meravigliose ragazze che vengono uccise nei film, ma non c'è nulla di, mentre Dracula col sangue va proprio a toccare qualcosa di più,
di più intimo,
sì, profondamente intimo. E infatti i tanti restano affascinati, questi degli essere del sangue viene succhiato, di succhiare il suo sangue, c'è questo scambio. Poi ovviamente poi ci sono state varie letture, quando poi c'è stato Lights ci sono state letture anche più pesanti, perché poi lì è incominciato, se il sangue è cattivo non lo puoi, cioè tutto, le malattie del sangue è veramente prende tanto, perché il sangue è la nostra vita, anche senza sangue.
Hai usato un termine che è erotico, ecco, nella vostra traduzione, che io in realtà interpreto come qualcosa di più di traduzione, perché no, nel vostro viaggio alla scoperta di questo personaggio avete trovato delle differenze. Una di queste è proprio l'erotismo, più in cui si insiste, sì, di più.
È molto, sì, è molto, sì, aperto in questo l'erotismo, cioè non è nascosto. Il Dracula di Stoker non sarebbe sbagliato dire che è una specie di inno alla repressione di tutto, desideri, sentimenti, società vittoriana, quindi tutto deve stare sotto, adattato anche alla mentalità evidentemente nordica, perché il passaggio dalla Svezia, anche questo comunque ha già giocato sicuramente il suo ruolo, e poi all'Islanda, ha portato invece all'esterno tutto questo, quindi tutto quello che è nascosto qui è visibile, quasi tutto. Per essere un romanzo scritto a quel tempo, I poteri delle tenebre è anche molto grafico da questo punto di vista, quindi
assolutamente sì. Poi anche il personaggio principale, Thomas Harker, che non si chiama Jonas, si chiama Thomas, insomma intrattiene un rapporto con una vampira che non è quello del quello di Jonathan nella Dracula originale, dove resta affascinato e anche indebolito dalle tre mogli
e poi le respinge, e poi anzi le respinge. Quando Dracula no, le allontana da lui,
c'è proprio un'attrazione. Mina
sì.
A casa lontana, e qui c'è questa bellissima fanciulla che lo seduce, ma lo seduce sì. Secondo me anche come uomo, cioè c'è qualcosa di...
E poi è una cosa modernissima, Thomas affronta i suoi sensi di colpa guardandosi sì. dentro in modo molto poco, come dire, senza farsi sconti, e questo è affascinante. Sì.
E poi c'è anche un'altra cosa che lo rende estremamente attuale. Nell'Ottocento, oltre al viaggio in Italia, i borghesi inglesi facevano un viaggio nei paesi scandinavi.
Assolutamente.
Sì. C'è da ricordare che Bram Stoker è di Clontarf, sito di una battaglia storica. E nel romanzo un altro elemento che ricorre sono proprio dei miti norreni. Si parla di Berserker e si parla di Draug.
Sì.
E quindi anche questo lo rende molto vicino alla sensibilità contemporanea. Quindi è una scoperta divertente. Come vi siete trovati poi a intrecciare queste mitologie?
Beh, intanto Hans de Ross offre proprio una mappa molto dettagliata e non è un problema. Poi in realtà certi miti, vestiti in modo diverso, ma si trovano ovunque. Per cui ricordiamo che comunque il vampiro nasce poi dalla Strige.
Sì.
Greca, cioè è più mediterraneo, alla fine è mediterraneo. Stoker ha scelto questa Transilvania, questa così lontana, anche perché poi c'era l'idea dello straniero, come adesso, dell'invasore, di quello che non è conforme alla società, alla civiltà, per cui l'incivile, non c'è, perché ricordiamoci anche che lui comunque è da impero britannico, cioè, stiamo parlando anche di...
Sì, per un inglese del tempo, il conte Dracula, esatto. Per quanto nobile, è un uomo rozzo, è un uomo che ha molto da imparare dalla società moderna.
Insomma, Dracula l'imperatore non scherzava, insomma.
Non andava.
Però sì, va anche detto che in Sud America neanche i nostri scherzavano, neanche i cattolici scherzavano. Cioè,
è insanguinata.
È una storia di sangue, il sangue torna.
Sì.
Che sia nella battaglia, che sia...
Attraverso un mito norreno, sì. Piuttosto che il sangue è presente sempre.
Matteo, senti, pensi che riusciamo a fare una breve lettura di questo?
Dunque,
magari adesso per entrare un po' meglio nell'atmosfera islandese, ci ascoltiamo della musica islandese
e poi passiamo
a una breve lettura.
Volentieri.
Thank you.
Bellissime queste musiche selezionate da Lady Darkness. Tra l'altro credo che la violoncellista sia candidata all'Oscar per Joker, vero?
Confermo, assolutamente.
Dove le hai trovate queste musiche?
Nella colonna sonora di Joker. No, questo è un precedente e si occupa proprio di musica islandese.
Fantastico. Ecco, adesso che siamo entrati nell'atmosfera possiamo chiedere a Matteo di fare una breve lettura.
Ora, questa brevissima introduzione, questo brano si svolge nella prima parte, che è quella più corposa poi del romanzo, con Thomas, ospite del conte, che non ha ancora scoperto gran parte di quello che c'è da sapere del conte. Stanno parlando Thomas e il conte della vita che il conte spera di fare a Londra, delle cose che a Londra potrebbe incontrare, e qui si parla della nebbia. E Thomas dice al conte: temo che ve ne stancherete presto, la nebbia è il maggiore inconveniente di Londra, soffoca la città come un vampiro che succhia il sangue e il midollo ai cittadini, avvelenando il sangue e i polmoni dei bambini e causando un'infinità di malanni, per non parlare poi di tutti i pericolosi crimini che vengono commessi sotto il suo manto, crimini che altrimenti sarebbe impossibile perpetrare. «Sì», ha detto il conte, con respiro affannoso per l'eccitazione, gli occhi che ardevano come fuoco. «Sì, quei crimini, quegli orribili omicidi, quelle donne massacrate trovate nei sacchi alla deriva del Tamigi, quel sangue che sgorga e scorre, senza che l'assassino venga scoperto». Qui c'è anche un riferimento molto preciso ai delitti del Torso del Tamigi, che sono delitti che per un periodo sono stati attribuiti a Jack lo Squartatore, ma non era così, in cui le vittime comunque erano sempre donne mutilate, infilate nei sacchi. Qui è molto preciso, Asmundson barra Stoker, e poi buttate nel Tamigi. E in questo punto il conte fa una cosa che nel Dracula di Stoker non farebbe mai. Veramente si compiace in modo sfacciato di questo. Lui è entusiasta al pensiero della nebbia e di questo, come dire, di questo
ulteriore
mantello, non solo il suo, anche quest'altro mantello della città, fatta anche di smog. Qui si parla addirittura di smog, viene anche spiegata la, l'etimologia. Smoke, fumo, più fog, nebbia, smog, è nata qui, in questi anni, la definizione smog. Il conte è entusiasta di questo.
È eccitato.
È eccitato. Cosa che invece in Stoker avrebbe nascosto. Si sarebbe capito lo stesso, ma avrebbe nascosto.
E poi un'altra grande differenza è che questo Dracula è molto moderno. Lui vuole conquistare il mondo, in realtà non si muove per amore, ma lui si muove e tra l'altro ha già degli accoliti, ha già personaggi importanti che lo aspettano per questo nuovo ordine che imporrà. Per cui è un uomo, è un politico, lui vuole dominare il mondo.
È un aspirante tiranno.
Capisco benissimo.
Ecco. Per cui, e c'è questa nota proprio moderna, cioè dell'uomo che dice: no, io vado e conquisto, non conquisto la donna, non la cosa romantica, se volete, ma la cosa veramente, cioè guerra, dominio, sopraffazione, potere.
Questa. Strategie.
Sì. Esatto.
E quindi le differenze sono fondamentalmente queste, di temperamento, di carattere.
Ma anche ci sono nuovi personaggi e tra l'altro una cosa che invece questo va detto, perché c'è un mistero, perché in realtà Bram Stoker, quando prendeva appunti per il romanzo, lui ha segnato tante cose che poi si ritrovano in questo, ma che lui non ha usato,
esatto, nel suo Dracula.
Nel suo Dracula, per cui... Cosa ha fatto? Ha passato gli appunti?
Quindi Bram Stoker era un timido alla fine.
Cioè, questo forse
è difficile, meglio, è difficile dirlo. Forse
fa parte del suo mistero. Perché poi in realtà lui.
Sì,
era...
forse questo, tutto questo suo sostenere la repressione era anche un fautore della censura. Chissà.
Si magari... autocensurava.
Esatto.
Chi può dirlo?
Ma chissà come.
Però certamente in questo di censura ne troviamo ben poche.
Ecco, ma mi sembra di capire che quindi la vostra preferenza vada su questo libro rispetto a Stoker.
È difficile. No, allora, è un fatto affettivo. Dal punto di vista affettivo, chiaramente, perché l'abbiamo vissuto mentre il Dracula di Stoker l'abbiamo vissuto come lettori. Questo abbiamo vissuto come lettori e come traduttori, quindi è una cosa diversa.
Ecco, e quanto il traduttore mette di suo in un'opera?
È un'ottima domanda.
Beh, allora, si cerca, la cosa importante è mantenere lo spirito, che sia lo spirito della frase, no, lo spirito del libro ovviamente, ma lo spirito anche della frase. Noi cerchiamo di intervenire il meno possibile, ma molto spesso, proprio perché le lingue sono diverse, e si va di adattamento, perché quello che deve arrivare al lettore è quello che voleva far arrivare l'autore. Nella sua lingua poteva farlo in un certo modo, nella nostra magari va fatto in un altro. Per cui noi cerchiamo, è un'interpretazione e anche un po' siamo, qui siamo la tavoletta, con lui, capire che cosa voleva fare l'autore, qual era il suo obiettivo.
Se voi fate riferimento poi all'etimologia, tradurre vuol dire anche un po' tradire, però in questo caso, voi mi avete raccontato, è come se aveste preso la staffetta da Asmundsen e dei Rose. Quindi c'è Bram Stoker che inizia a pensare, esatto, progettare, esatto. E poi, come tutti i miti, è anche un collettivo, quindi si vive di rimandi e voi avete dissepolto e recuperato una traduzione inglese dal romanzo irlandese e poi ne avete dato nuova vita, e da lì adesso sta percorrendo ancora una volta, e questa è proprio la funzione del traduttore.
Tanto che c'era venuto anche, abbiamo detto, ma quasi quasi mettiamo un mito italiano, infiliamoci dentro qualcosa, poi in realtà,
anche noi continuiamo chiaramente avremmo avuto bisogno del
benestare, cioè, però la tentazione viene, cioè, allora localizziamolo, come si dirà, cioè, voglio dire, ecco. Ma siamo stati assolutamente il più possibile fedeli, assolutamente.
C'è da dire, Tony, che loro nascono come scrittori e hanno anche all'attivo diverse pubblicazioni, e in particolare Maura si sta occupando e si è occupata di tutta la parte che riguarda le streghe bianche. E Matteo,
e non solo.
E Matteo, giusto in tema di vampiri, vogliamo ricordare.
Io ho pubblicato nel 2000, ormai lontano, con Frassinelli un romanzo che parlava di vampiri. Non di vampiri classici, erano persone normali come noi, che però talmente attratti dai vampiri.
Come voi intendete dire?
Ma talmente, sei sicuro? Cosa,
esatto,
sono quei due segni che hai sul collo?
Accidenti, dovevo metterci il cerone invece di persone come non i presenti, altre, diciamo, però molto intossicate dal mito del vampiro, talmente tanto da crearsi delle protesi di metallo che simulassero canini. E poi, per simulare, come dire, la forza e gli stati alterati che la figura del vampiro suscita, c'erano le droghe, quindi una sorta di arancia meccanica incontra Dracula, diciamo, e si intitolava Una notte a mangiare svani a febbre.
Ecco, nel frattempo intanto il nostro regista, Mauro Tosi ci sta
facendo una meraviglia.
Va bene, ascoltiamolo, mixiamo e sentiamolo meglio.
Un attimo, allora, che lo facciamo un po'.
Anche voi siete collezionisti?
No, però io questo l'avevo a casa. Io ho un po' di 45 giri di famiglia che mi ascoltavo, e questo, cioè, quando l'ho visto, questo.
Sì, cerchiamo di sdrammatizzare un po', perché insomma.
Ma molto cupo. Beh, siamo qui nella cripta.
Siamo nella cripta, siamo noi.
Sono innocui, sono inoffensivi per ora. Dopo mezzanotte.
Ma presto, dai.
E quindi siete anche scrittori.
Sì, 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 la narrativa per me soprattutto è Miriam d'Amore, pubblicato, oltre a quello pubblicato racconti, uno di questi su Gioventù Cannibale, che è stata un'antologia abbastanza famosa negli anni 90.
Ecco, ci vuoi ricordare di cosa si trattava?
Gioventù, e il mio racconto in particolare, intendi? Il mio racconto in particolare, beh, poteva essere imparentato, anche lì trattava di sangue, si svolgeva un concerto punk. E durante questo concerto uno che stava facendo un pogo e vedeva vicino a sé questa ragazza carina con le treccine bionde, si accorgeva che la ragazza era belle morta ed era solo incastrata tra la gente che stava pogando, e addirittura lui incrociava lo sguardo dell'assassino, di quello che l'aveva aperta.
È interessante, caspita, no?
Io sono molto attratto anche dall'aspetto un po' appunto punk alternativo dell'orrore, non tanto, esatto, non solo dai classici, anche appunto dalla loro versione più contemporanea,
metropolitana.
Lady Darkness, vuoi fare qualche altra domanda ai nostri ospiti?
Ma come dicevamo prima, da dove nasce questa passione dell'orrore e perché?
Dall'infanzia, forse, come si dice, no? Natura o cultura, un po' è innato, cioè abbiamo delle spinte che non vado neanche a cercare, perché mi piace il mistero, perché mi piace. Dall'altro, perché uno ha l'imprinting, poi tra l'altro quando ero piccola io, tanti anni fa, non c'era neanche tanto l'idea dei programmi per bambini, eccetera. Si guardava quello che si guardava. Io ho guardato film, anche violenti, tutto quello che c'era, insieme a mio padre, mia sorella, guardavo tutto. Per cui forse anche questo ha alimentato. Poi l'horror mi fa paura, alcuni li trovo anche divertenti, altri entusiasmanti, cioè mi fanno stare bene. Io guardo anche tantissimo horror di serie B. Che lui
no,
cioè,
non
si
rifiuta
di serie B, C, D, cioè, però trovo che questa ricerca, come dicevi tu, cara Ombra, questa ricerca anche del confine, del superamento del confine, confine c'è o non c'è? Poi, come un tempo appunto i mostri erano fuori, adesso i mostri si sa, i mostri non sono solo
sono ovunque.
Sì.
Ecco, e del fumetto invece cosa mi dite? Vi piace?
Il fumetto abbastanza, io però sul fumetto, il fumetto di Landog naturalmente.
Però anche Dracula è stato preso e
Dracula,
interpretato da tanti.
Io sono sempre stato molto da supereroi, per cui in questo rischio di... non mi metto a parlare di Blade, che comunque, se vogliamo, nell'universo Marvel era l'ennesima reincarnazione del vampiro in chiave supereroica, per cui Dracula è stato tuttora anche un supereroe.
E c'è anche una serie molto bella adesso su Dracula, che mi sembra su Netflix.
L'abbiamo vista quella,
sì, quella di Stephen Moffat e Mark Gatiss, di ex di Doctor Who, ex di Sherlock. Sì,
a me molto... piace molto, devo dirlo.
Ha delle cose molto interessanti.
ha delle grandi,
sì,
idee, come sempre, sì, loro, perché, appunto, per le reinvenzioni, effettivamente.
L'ambientazione, sì, i personaggi.
A volte l'ho trovato un po'. Mi sembrava che girasse un po' a vuoto, ma questa non è...
Beh, forse anche per far vedere, sì, questi ambienti, sì, colossali.
E tra l'altro alcune cose che, se non sbaglio, sono state girate sul posto, cioè letteralmente in Transilvania, e buttiamola via come idea, ecco. Piuttosto che un set, una volta tanto, vediamo certi luoghi.
Ma torniamo in Islanda e ascoltiamo un'altra musica stupenda.
Thank you.
sento un alito di qualcosa, di un fantasma,
sì,
forse
davvero.
Che è passato.
All'improvviso sento
una oscura presenza.
Ma non è che voi attirate anche delle altre cose?
Ma di
possibile.
Sicuro, veniamo con un carico di altre cose.
Infatti.
Vabbè. Senti, io mi piacerebbe sentire, mi state proprio avvincendo con questo argomento. Vorrei sentire ancora un brano, una lettura. Maura, ci pensi tu?
Ok, allora facciamo il primo incontro di Thomas Jonathan Harker con la fanciulla misteriosa. Quando mi sono voltato, ho avuto un sussulto. Non ero solo. Ormai era buio e benché non proiettasse una luce paragonabile a quella del giorno, la luna splendeva attraverso la finestra, illuminando la scena. Accanto al tavolo, al centro della stanza, c'era una donna, snella e vestita con colori chiari. Teneva una mano posata sullo schienale di una delle sedie e l'altra su una spalla coperta da uno scialle. Era giovane e dalla pelle candida e sembrava guardarmi con una certa curiosità. Mi sono inchinato e il mio miglior tedesco detto: «Vi prego di perdonarmi, signorina, ero in attesa del conte». Mentre parlavo mi si è avvicinata e alla fine ha risposto in tedesco con un'ombra di un qualche accento esotico: «Voi siete lo straniero che stavamo aspettando, vi do il benvenuto. Ci si sente soli qui al castello, ci si sente soli tra queste montagne». La sua voce era stranamente limpida, era come se il suono delle sue parole trafiggesse ogni mio nervo, ma non avrei saputo dire se la sensazione fosse piacevole oppure spiacevole. Tutto ciò che sapevo era che quella ragazza stava accarezzando delle corde dentro di me che non erano mai state toccate prima e la cosa mi suscitava una certa agitazione. Ho sentito il mio cuore accelerare i battiti, come se avessi la febbre.
A me vengono già i brividi. Io vorrei così prendere una decisione, mi prendo la responsabilità e io vi invito, io voglio una vostra trasmissione sull'horror.
Preparatevi. Sì, saremo pronti.
Come?
Quando, dici solo quando no, e dove? No, dove e qua?
Ma io vi propongo settimana prossima.
Settimana prossima, ma perfetto.
Ma grazie.
Va bene, allora è così, ragazzi.
Sì, è andata.
E facciamo un altro ascolto sempre per festeggiare questo evento.
Okay.
Vai, Mauro. Thank you. e Matteo, allora cosa mi proponete per la vostra trasmissione? Ci avete già pensato? Cosa faremo? Letture? Libri?
Improvvisazione?
No.
Da strutturare bene?
No. Allora, secondo me ogni puntata ha un argomento, sì. Dalla stregoneria all'horror, allo strano. Cioè,
però sempre
che...
legato alla letteratura.
Sì. Alla letteratura.
Alla letteratura,
sì.
al cinema.
Magari ogni tanto il fumetto.
No, assolutamente. C'è tanto da dire comunque.
Magari potremmo iniziare, visto che si parla tanto di epidemia, anche con gli zombie.
Va bene, io vorrei però ribadire che la nostra è un'associazione culturale, quindi non vi aspettate nessun tipo di remunerazione.
Ma cioè, per noi no, già poter
per
parlare
noi è
un sogno. Anzi,
siamo qua in una cripta.
Anzi, vi paghiamo noi.
Gradiremmo.
Ecco.
Ok, quello ci mettiamo d'accordo.
Ci mettiamo d'accordo.
Off the air.
Allora, okay. Io ragazzi vi saluto.
Salutiamo, allora, grazie a tutti.
Tornate presto. Ciao.
Come Terminator.
Grazie,
ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Grazie a tutti. Ciao. Ciao.